Modem.
Buongiorno e buon viaggio sulla rete viaria della Svizzera italiana. Al momento si circola senza particolari disagi.
Sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo ci sono code.
Sulla A2 direzione Chiasso si circola a rilento tra Lugano Nord.
A causa di un incidente.
Crisio a causa del traffico intenso.
Prevedere importanti ritardi su questo.
Ricordiamo che le strade che attraversano il nucleo storico di Ligornetto.
Sempre sulla A2, ma in direzione sud, si è formata una colonna di automezzi pesanti.
Sono chiusa la circolazione da lunedì a venerdì.
Ogni mattina vi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e voglio a Laura.
Non si riesce a circolare, noi dobbiamo fare le consegne e i ritiri, perdi la giornata, insomma, non si guadagna niente.
Basta pensare che 2/3 dei veicoli entrati in Ticino sono passati dai valichi del Mendrisiotto, dove tra le 6 e le 9 del mattino l'88% delle auto in entrata aveva un solo occupante, evidentemente diretto al lavoro.
Questo nuovo tributo si propone di contribuire, assieme a tante altre misure, a ridare un po' di ossigeno, a togliere un po' di traffico.
Io voto sì perché voglio una città dove si viva bene e dove l'aria sia respirabile.
Affinché si possa incentivare anche il carpooling.
Convincere delle persone a scegliere il trasporto pubblico.
€1,50 al giorno per posto auto per i centri commerciali, €3,50 per le aziende.
In luogo di quello privato, perché il posteggio sul posto di lavoro diviene a pagamento.
Le malattie cardiovascolari, respiratorie, tumorali sono più frequenti nel Canton Ticino che in altri cantoni.
Penso che siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica irreversibile che favorisce l'ambiente e favorisce la nostra qualità di vita.
Credo che adesso occorra andare più in dettaglio, chiedersi veramente, anche ridisegnando il piano direttore, per carità, determinate schede sui grandi generatori di traffico, sugli insediamenti industriali. Vedere qual è il corretto posizionamento per rapporto alle vie di comunicazione. Bisogna trovare veramente un modo di mediare tra l'esistente e una visione più sostenibile della nostra pianificazione futura. Bisogna anche decidere con il territorio che rimane quanti insediamenti vogliamo, quale tipo di insediamenti, se possiamo mettere anche delle regole che possano disciplinare i contenuti. Si parla sempre di valore aggiunto, però si tratta adesso anche di scegliere quale valore aggiunto, cosa vuol dire valore aggiunto, quale valore aggiunto si vuole, come si deve fare con una corretta pianificazione per perseguirlo.
Traffico, traffico, traffico.
Bollettini di guerra a volte, spesso quotidiani, una consuetudine quasi martellante, ore ed ore passati fermi o quasi nel proprio abitacolo nella speranza che l'auto davanti riesca finalmente a disinserire le proprie luci rosse dei freni posteriori e ingrani la marcia e infine si metta in movimento. Chi non è capitato di vivere questa situazione? Buonasera da Nicola Lund e buonasera da Renato Minoli. Gli applausi sono quelli del pubblico accorso questa sera al Grotto Cercera per questa occasione, per questo modo Modem evento, il nostro approfondimento fra la gente. Oggi dunque parliamo di traffico, di mobilità sostenibile, di mobilità forse anche un po' meno sostenibile, di gestione anche del territorio e di vie da percorrere, possibilmente da percorrere, per evitare che la situazione si tramuti davvero in una paralisi completa. Siamo nel Mendrisiotto perché evidentemente è qui che si vivono maggiormente questi problemi. Ne parleremo con numerosi ospiti.
Numerosi ospiti che vado a presentarvi. Abbiamo il consigliere di Stato Claudio Zali, abbiamo Bettina Star, che è direttrice dell'ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, abbiamo Mauro Carobbio, che è presidente della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Ivo Durisch, che è gran consigliere, coordinatore dell'Associazione Cittadini per il Territorio e collaboratore dell'ATA, l'Associazione Traffico Ambiente, e abbiamo Marco Fioroni, direttore della filiale di Bellinzone dell'Ustra, Ufficio Federale delle Strade.
Consigliere di Stato Zali, buonasera.
Buonasera.
Lei viene direttamente da Bellinzona questa sera?
Sì, una breve tappa a Lugano con la vettura elettrica lasciata in stazione.
Quindi tempo di percorrenza comunque limitato.
È andata bene perché, come ancora molti altri questa sera, scelgo un orario al di fuori delle ore di punta per poter circolare.
Per poter circolare significa che insomma in certi orari davvero è quasi una scommessa.
Non lo scopro io, chi è convenuto qui stasera lo sa meglio di me.
Marco Fioroni, anche lei viene da Bellinzona, se non sbaglio, qual è stata la sua avventura insomma?
Ma questa sera ho avuto fortuna, sono partito da Bellinzona alle 6 e alle 6.45 ero a Mendrisio, quindi mi sembra tutto sommato un tempo più che accettabile.
Sentiamo il signor Carobbio, dunque, rimane comunque una questione irrisoria. Stasera è andata bene anche a noi, siamo arrivati in tempo, però è questione quasi quotidiana che ci sono delle code che paralizzano il tratto di autostrada da Lugano a Chiasso. Si ventilava la possibilità anche a un certo punto di aprire una terza corsia, quella d'emergenza, di sfruttarla per cercare di evitare troppi collassi del traffico. Cosa ne pensa?
Ma la situazione è cambiata, è mutata in veramente poco tempo, cioè l'evoluzione del traffico è stata molto importante in un breve tempo e questo ha provocato una situazione nella nostra regione di insostenibilità. Quando si trova di fronte a situazioni di insostenibilità bisogna cercare delle soluzioni immediate. Ecco, il pensiero dell'apertura nelle ore di punta, perché la nostra regione soffre in quei momenti di carichi eccessivi che poi comportano il collasso della rete autostradale, ma io dico anche il sovraccarico dei trasporti pubblici in certi momenti, se possibile sfruttando l'infrastruttura che oggi abbiamo già poteva essere una soluzione intelligente. Il problema grosso di questa parte sono i vincoli dettati in particolare dalla presenza delle gallerie.
Ecco, Bettina Stark, lei è appunto direttrice dell'ente regionale di sviluppo, ma che sviluppo ci può essere in una regione, l'abbiamo sentito nella scheda, quell'operatore che dice siamo tutti fermi e quindi è una giornata persa, che sviluppo ci può essere in una regione che collassa più o meno due volte al giorno, se non quattro?
Ma allora la problematica del traffico è chiaro che nuoce anche al commercio, all'industria, all'economia in genere, perché se non ci si muove nella regione diventa ben difficile anche poter fare quelle cose normali, le consegne giornaliere eccetera eccetera, quindi va gestito questo sviluppo, va gestito e avvenuto in maniera molto rapida, molto veloce, quindi adesso bisogna trovare delle soluzioni per poter gestire in modo sostenibile tutto quello che è l'esigenza delle persone.
Ma lei è sollecitata dagli operatori sul posto, vengono da lei a, non so, a tirarle la giacchetta dicendo qui bisogna fare qualcosa?
Al contrario, direi che siamo noi che andiamo dalle aziende, cerchiamo di spiegare la necessità di introdurre dei piani di mobilità aziendale e piano piano si nota anche una certa ricettività su queste cose. Ci sono delle aziende che invece hanno già implementato questi piani, che quindi sono dei buonissimi esempi che speriamo verranno seguiti nel futuro.
Signora Stark, magari sulla questione dell'uso possibile o meno della terza corsia, quella d'emergenza, è una via percorribile?
Ma dipende, diciamo che nelle gallerie si presenterebbe un problema, quindi bisogna valutare molto bene anche la fattibilità di queste proposte.
Chiediamolo direttamente al tecnico, signor Fioroni.
Ma purtroppo la presenza delle gallerie due corsie impedisce il proseguimento di queste corsie d'emergenza, quindi il passaggio da 3 a 2 creerebbe più problemi che non mantenere le due corsie su tutta la lunghezza del tratto.
Tra l'altro è una soluzione che non è nemmeno ventilata a livello federale, dove sono stati individuati, mi corregga se sbaglio, 17 tratti autostradali in Svizzera dove eventualmente questa soluzione sarebbe utilizzabile.
Sono tutti tratti dove la corsia di emergenza è presente integralmente su tutto il tratto, quindi non ci sono queste gallerie intermedie a due corsie.
Quindi questa è una soluzione che proprio non si pone, inapplicabile.
Purtroppo finché non avremo delle gallerie a tre corsie non risulta applicabile.
Ivo Duris, sulle soluzioni a corto termine, quelle che potremmo anche definire soluzioni quasi cerotte, è chiaro che non risolvono il problema, ma in qualche maniera bisogna dare delle risposte proprio per evitare quel che succede quotidianamente.
Ma credo che le soluzioni a corto termine siano comunque da individuare oggi in una collaborazione con chi utilizza l'automobile, per cui ci sono due questioni fondamentali. Una è stata già affrontata dal Dipartimento del Territorio, che è quella della presenza di parcheggi gratuiti per i lavoratori che in qualche modo si fanno pendolarismo, siano essi italiani o ticinesi che si spostano a Lugano. L'altra questione in una zona di confine come quella che abbiamo oggi è di avere una visione globale dell'agglomerato del Mendrisiotto che esce anche dai confini, per cui ipotizzare anche delle linee di bus che possano andare park and ride, che sono presenti già in Italia, che però purtroppo non vengono usati proprio perché non c'è una continuità con questa parte del confine. Ecco, ad esempio a Novazzano arriva comunque il pullman a un chilometro di distanza, 500 metri, potrebbe esserci un park and ride, ma non abbiamo un contratto mantello che, a livello federale, che ci permette di avere in modo automatico la possibilità di andare al di là del confine. Per cui ecco, ci sono misure che dovremmo prendere più presto, fra cui una collaborazione, secondo me, con chi sta dall'altra parte della frontiera.
Consigliere di Stato Zali, beh, abbiamo sentito un primo giro. Adesso a questo punto sono due le possibilità fondamentalmente: o si aumenta, si amplia la possibilità di viaggiare sulle strade, oppure si cerca di, appunto, di ridurre un po' il numero di vetture in circolazione. La soluzione sta nel mezzo?
Beh, diciamo che ampliare la possibilità di circolare sulle strade creando nuova infrastruttura è assolutamente non fattibile nel breve e anche nel medio termine. E la nuova infrastruttura, oltretutto, viene regolarmente sopraffatta da sempre crescenti volumi di traffico, per cui è una soluzione aleatoria. Chi dice più strade, più traffico, non è un'equazione automatica, ma vi è un fondo di verità. La soluzione va semmai cercata nel tentativo di regolare i flussi, di trovare delle soluzioni, e non ve n'è una sola magica, perché altrimenti sarebbe già stata trovata. È un insieme di misure fiancheggiatrici, è corretto quello che dice Dürich, la promozione del trasporto pubblico transfrontaliero, ma è difficilissima per burocrazia italiana, oppure altre misure che vogliono influire, come quella di andare a ridurre il numero dei parcheggi, cominciando a eliminare quelli abusivi, e Mendrisio ha dato un buon esempio da questo punto di vista, e cercando di rendere a pagamento gli altri, per riequilibrare un po' il rapporto tra trasporto pubblico e trasporto privato, che in questo momento pende totalmente a favore di quello privato, nonostante disagi che difficili da affrontare, eppure vengono quotidianamente affrontati.
Lei parlava di questa equazione più strade più traffico, un'equazione che, mi permette la punzecchiatura, non si applica dunque per il secondo tubo del San Gottardo?
Evidentemente non si tratta di più strade in questo caso, nella misura in cui la capacità di transito non viene aumentata. Si tratta di separare due corsie che oggi scorrono in una medesima canna.
Magari una piccola reazione a Ivo Dürich, che come ATA evidentemente probabilmente non la pensa esattamente uguale.
Sì, diciamo che dal nostro punto di vista avere un secondo tunnel aumenterebbe la capacità comunque di transito, anche perché probabilmente verrebbero in qualche modo abolite alcune misure come il contagocce, che oggi sì fanno delle piccole code ai portali, però in realtà impediscono che ci sia veramente un flusso automatico di auto che arrivano dal nord verso il sud. Per cui, chiaro, dal nostro punto di vista un aumento della capacità è sicuro.
Le cifre dicono comunque che il problema, soprattutto qua nel Mendrisiotto, viene soprattutto da sud più che da nord.
Ma diciamo che il problema del Mendrisiotto sono gli orari di punta, per cui gli orari di punta che aumenterebbero comunque anche solo minimamente rispetto alla massa di traffico che oggi arriva da sud, anche in provenienza da nord. Per cui già oggi abbiamo una criticità forte a diminuire quello che è, diciamo, il limite ormai raggiunto della saturazione. Diminuirlo di un 10% sarebbe comunque un grosso respiro per la mobilità, se noi andiamo in qualche modo a saturare questo 10% di punta con quello che arriva poi dal Gottardo, rischiamo di vanificare gli sforzi che stiamo facendo.
Marco Fioroni, prima di sentire magari altre persone anche, ci può dare delle indicazioni, delle cifre su quelle che sono le percorrenze in certe zone? Penso a Maroggia, dove viene conteggiato ad esempio il flusso del traffico a livello quotidiano.
Ma sul tratto Chiasso-Mendrisio abbiamo circa un traffico giornaliero medio di 55.000 veicoli al giorno. Da Mendrisio-Lugano siamo sui 70.000. Al Gottardo siamo a 17.000. Vorrei prendere qui velocemente la parola sul Gottardo. Oggi il Gottardo ha una capacità di 40.000 veicoli al giorno, ma ne passano solo 17. Quindi i discorsi di aumento di capacità non stanno in piedi, scusatemi, perché oggi la capacità che c'è non viene sfruttata.
Questo sarà anche, diciamo, tema su cui sicuramente discuteremo nei prossimi mesi, visto che poi a febbraio siamo tutti chiamati a votare. Renato Minoli.
Ecco, io presento un altro ospite che è qui in prima fila tra il pubblico, Anna Biscossa, personaggio storico di SOS Mendrisiotto Ambiente. Lei fin dall'inizio, in sostanza, si è fatta un po' le ossa politiche con questo tema. Ecco, però i polmoni ne hanno sofferto un po'.
Sì, buonasera a tutti. Sì, ne hanno sofferto molto perché al di là di tutti questi discorsi è un dato di fatto che più o meno SOS Mendrisiotto Ambiente è nato 30 anni fa. I temi erano grosso modo gli stessi che stiamo discutendo oggi e tutto questo traffico di cui parliamo certamente crea difficoltà all'economia, alle persone che si muovono sul nostro territorio, ma creano anche gravissime difficoltà alla salute. Nel Mendrisiotto, a Chiasso, quest'anno, nel 2015, non quindi 30 anni fa, noi abbiamo avuto una situazione rispetto alle polveri sottili che ha visto praticamente superare la media mensile tutti i mesi, salvo il mese di settembre e il mese di maggio. Quindi siamo fuori legge, assolutamente fuori legge, come più o meno siamo fuori legge sui temi della salute da 30 anni. A questo si è aggiunto nei mesi estivi un allarme ozono importantissimo, calcolate che il limite è di 120 microgrammi al metro cubo per un'ora, una volta all'anno. Nel mese di agosto questa cifra è stata superata 400 volte. Quindi noi stiamo vivendo da moltissimo tempo una situazione inaccettabile. In vista di questo dibattito sono andata a vedere dei vecchi documenti quando reagivamo al PRA, non c'era ancora il PRAM, quindi il piano di risanamento dell'area cantonale, in cui sostanzialmente chiedevamo il Parker Rai, chiedevamo un potenziamento del servizio pubblico, un servizio pubblico anche notturno che permettesse davvero la sostituzione dell'auto con il mezzo pubblico. Purtroppo siamo ancora qui a dire le stesse cose. Già nel 2006 abbiamo scritto, non vorremmo doverlo dire nel 2016, ma purtroppo siamo qui praticamente al 2016 a dirlo.
Sì. Lei ha parlato di salute pubblica. Tra il pubblico abbiamo anche il dottor Giorgio Noseda, che può darci sicuramente una panoramica della situazione.
Ma ci sono diversi studi. Uno studio è lo studio Sapaldia, che è da diversi anni attivo e che ha dimostrato come nel sottoceneri c'è un aumento significativo rispetto alle altre città svizzere dell'asma bronchiale, specialmente nei bambini, della bronchite cronica. Si parla di un 30-40% di aumento. Ma quello che più preoccupa ancora è la situazione per quel che concerne il cancro del polmone. Un tema difficile, perché noi sappiamo che il maggior fattore di rischio per il cancro del polmone è il fumo delle sigarette. Però diversi studi a livello federale, io sono presidente del Registro Nazionale del Cancro, che ho fondato nel 2007, diversi studi federali, diversi rapporti fanno vedere come nel Ticino e nel sottoceneri in modo particolare ci sia, rispetto al resto della Svizzera, una maggiore incidenza, una maggior frequenza di morbilità e mortalità per cancro al polmone. E questi dati sono stati anche confermati dal registro cantonale del cancro, che è la sede presso l'Istituto Cantonale di Patologia, che ha mostrato come nel Mendrisiotto c'è un leggero aumento, anche se non significativo statisticamente, del cancro del polmone rispetto alle altre regioni del Canton Ticino, e anche se i Mendrisiotto fumano non di più, ma anzi fumano meno, perché questo studio ha mostrato come nel Mendrisiotto si fuma meno, per esempio, che nel Bellinzonese, ma nel Mendrisiotto c'è più cancro polmone che non nel Bellinzonese.
Sono cifre piuttosto inquietanti. Magari sentiamo una reazione, ad esempio, da Bettina Stark. Poi è difficile effettivamente coordinare, come dire, una volontà di svilupparsi anche economicamente con una realtà che poi nasconde, anzi neanche mica tanto, questo tipo di problema.
Ma diciamo che se parliamo di sviluppo economico, comprende tre ambiti. Se parliamo di sviluppo economico sostenibile, abbiamo l'aspetto sociale, abbiamo l'aspetto dell'ambiente e abbiamo quello che riguarda l'efficienza dell'economia. Quindi sono tre ambiti che devono avanzare in modo coordinato assieme, e questo richiede evidentemente che ci sia l'attenzione su tutti questi aspetti. include quindi anche la salute pubblica, include il paesaggio, quindi la gestione del territorio per quello che concerne il benessere della popolazione.
Signor Carobbio, ha sentito anche la signora Biscossa che diceva beh, sono tutti problemi di cui si parlava già 20-30 anni fa e le domande sono sempre le stesse. Lei che comunque supervisiona anche un po' tutto il sistema dei trasporti della regione, cosa dice?
Ma gli studi sono partiti nel 1995 ed erano legati fondamentalmente alla questione dei trasporti. Più avanti, con i programmi di agglomerato, si è cominciato a capire che i trasporti da soli non riescono a risolvere la situazione, ma è anche una questione di insediamento, quindi di miglior gestione del territorio. Addirittura nella terza generazione l'elemento più importante del programma di agglomerato è il paesaggio, quindi si ritorna a dare a quello che è lo spazio ludico, naturale, che il nostro territorio ha la massima importanza. Io penso che il giro di boa l'abbiamo già passato, nel senso che c'è una sensibilità oggi forte in una gran parte di persone e anche quando si parla di sviluppo, prima ha fatto la domanda alla signora Stark, oggi lo sviluppo ottimale è uno sviluppo veramente sostenibile anche per le aziende, cercano questo, quindi cercano un paesaggio che deve essere pregiato. Purtroppo sulle cifre date dall'inquinamento, lo stiamo monitorando da tempo, i più importanti risultati legati al traffico per l'inquinamento sono dati dal miglioramento dei mezzi più che dalle infrastrutture che hanno generato questo. Ed è una situazione che bisogna mettere questa, il tratto di inquinamento non è solo il traffico ha la sua buona parte, però è su questo campo quello che ha dato più risultati. E io ne porterei un altro che è molto importante, quello di un cambio culturale, un cambio di mentalità, bisogna lavorare verso le scuole, bisogna dare delle alternative che devono essere di qualità, non solo di quantità, ma di qualità. I trasporti pubblici più comodi, il cambio per esempio del treno, della macchina, del veicolo treno ha portato una forte attrattività su questo mezzo, quindi i nostri figli dovrebbero crescere con una cultura diversa dalla nostra.
Ivo Duris, Carobbio diceva che comunque c'è già stata una sorta di svolta anche così a livello di cultura, è d'accordo?
Ma la svolta l'hanno fatta i cittadini, l'ha fatta la Confederazione, purtroppo la sta facendo il Dipartimento, purtroppo devo dire che ancora oggi i progetti dell'agglomerato, anche a detta della Confederazione, non sono abbastanza coraggiosi, nel senso che gli obiettivi della Confederazione sono proprio quelli che ha enunciato Carobbio, che penso condivida, però ci sono comunque delle forti, diciamo, pressioni locali per in qualche modo tenere una logica che si è instaurata da anni, per cui ecco il mio auspicio è che veramente questi principi poi trovino concretizzazione nei programmi d'agglomerato che finora, ripeto, proprio detta anche dalla Confederazione, non c'è stata.
Carobbio, magari una replica.
Il programma d'agglomerato è una macchina molto complessa perché parte da un discorso pianificatorio e deve alla fine giungere a delle misure concrete. È vero, magari soluzioni chiamate di coraggio non sono state inserite nel programma di prima generazione, in quello di seconda generazione, però sono programmi che non ha ricevuto solo critiche dalla Confederazione, ma anche dei complimenti, nel senso che la Confederazione stessa finanzia in modo importante queste figure perché il livello di qualità a livello di costo-beneficio è stato comunque ritenuto valido.
E in questa direzione, proprio nel tentativo di far cambiare anche la cultura, sta operando Carlo Crivelli, che è operatore imprenditore al Borgo Vecchio, che è autore di una promozione turistica nel Mendrisiotto, diciamo più che una promozione turistica, cerca di abbinare lo sviluppo sostenibile all'attività quotidiana di un imprenditore. Come vede questi problemi? Il piano di sviluppo del Mendrisiotto come dovrebbe configurarsi?
Ma devo dire che si parte da una situazione già pesantemente compromessa. Il piano del Mendrisiotto, cioè sulle parti pianeggianti, abbiamo una situazione veramente disastrosa. Frutto di anni e anni di sviluppo mal pianificato, abbiamo un grande numero di aziende, anche qui sullo sviluppo economico ci sarebbe da fare probabilmente più di una trasmissione. Abbiamo la fortuna di avere delle aree ancora abbastanza intatte nelle zone periferiche. Ecco, si punta naturalmente molto su questo e molto su una mobilità davvero sostenibile, perché come facciamo a far venire turisti, per esempio, da nord, quando si sapranno di essere in colonna se vengono in automobile con grande sicurezza, con grande certezza in buona parte della giornata. E poi cosa mostriamo qui sul piano? Non abbiamo purtroppo fatto anni di disastri. Oltretutto i dati sull'inquinamento non ci fanno una gran pubblicità, o li nascondiamo o se li mostriamo c'è da vergognarsi.
Bettina Stark, sono stati compiuti molti disastri, si è detto, si è un po' perso di vista lo sviluppo economico sul territorio, quindi...
Ma io credo che, come diceva prima Mauro Carobbio, ci vuole un cambiamento di mentalità. Oggi abbiamo una tecnologia e non sfruttiamo pieno la possibilità di questa, che offre questa tecnologia. Mi riferisco in particolare alla possibilità di avere la banda fibra ottica, banda larga, che permetterebbe di avere delle piccole aziende, delle piccole attività economiche che si sviluppano anche nelle zone periferiche. Nessuno dice che dobbiamo tutti concentrarci sul piano, ma è quello che sta succedendo oggi. Dobbiamo creare delle infrastrutture, delle condizioni quadro affinché delle aziende possano anche svilupparsi fuori dall'agglomerato. E con questo evidentemente poi alleggeria anche tutto quello che è lo spostamento sulle strade del piano.
Sottostare a certe regole dettate anche dall'alto, dalla politica. Consigliere di Stato Zali, notizia di non molto tempo fa, insomma, l'idea di introdurre questa tassa di collegamento, quindi il cantone sta mirando la sua attenzione proprio sui parcheggi, ne sono già stati cancellati parecchie migliaia di illegali. Adesso c'è questa tassa che qualcuno vede proprio solo quasi come una sorta di volontà di fare cassa.
Ma la si può vedere come si vuole, evidentemente porta dei soldi, e nel contesto del preventivo del 2016 del cantone, che è un preventivo a cifre rosse, ha anche essa una sua funzione, onde evitare che aumenti il moltiplicatore cantonale d'imposta per tutti i cittadini. Detto questo, non è semplicemente una misura fiscale fine a se stessa, è una misura che serve, come ho detto prima, a riequilibrare la bilancia tra il trasporto pubblico e il trasporto privato, o comunque tra il trasporto privato ed altre forme più intelligenti di mobilità, come può essere anche solo la condivisione del veicolo tra due lavoratori di una medesima azienda. Io credo che i nostri conteggi che abbiamo effettuato in dogana l'anno scorso hanno dimostrato che una percentuale significativa di coloro che lavorano nel Mendrisiotto, con punte fino al 97% a Stabio, comunque intorno al 90% nell'area di Mendrisio, hanno un posteggio gratuito presso il posto di lavoro. E indagini effettuate non solo in Svizzera, dovunque, mostrano sempre e inequivocabilmente che dove vi è la disponibilità certa di un posteggio e dove questo posteggio è gratuito, scende drammaticamente la possibilità che un utente utilizzi un mezzo diverso dal proprio veicolo. Ora, se andando a gravare di un importo di 60, 70, 80 franchi al mese un posteggio che oggi è gratuito, otterremo di avere indotto dei lavoratori a farsi delle riflessioni. Quattro operai della stessa fabbrica che bevono il caffè a mezzogiorno si diranno: ma ragazzi, in quattro lasciamo 320 franchi per i nostri posteggi, non potremmo fare diversamente. Quindi si tratta di indurre il comportamento, di modificarlo, cercare di avere un uso più virtuoso del mezzo privato per recarsi al lavoro.
Sul piano politico qualcuno potrebbe dire un balzello poco leghista.
Sono critiche che francamente lasciano il tempo che trovano. Io sono qui oggi come ministro del territorio, non come ministro della Lega, con una priorità che penso sia avvertita universalmente, che è quella di ridare un po' di fiato, un po' di ossigeno a una zona che agonizza. E comunque il balzello l'avevo proposto già in piena fase preelettorale e devo dire che alla fine non ha portato sfortuna.
Bettina Stark, l'economia, come reagirà? Lei ha già avuto modo di raccogliere, come dire, una reazione a questa proposta, a questo messaggio del Consiglio di Stato su questa tassa?
Ma le aziende in genere, è chiaro, dimostrano una certa preoccupazione su questo, però io credo che si tratta anche di buonsenso, e quindi discuterne, spiegare le finalità di questa misura senz'altro porteranno a un primo passo per cambiare questa mentalità verso l'utilizzo più razionale dell'automobile.
Ivo Duric, lei ha già comunque dimostrato di approvare, insomma, questa misura.
Sì, diciamo che il 3,50 al giorno è un prezzo appunto in accordo anche con quello che può costare un abbonamento Tilo, per cui un prezzo più basso, diciamo inferiore, non avrebbe, diciamo, l'effetto disincentivante, sarebbe, come ha detto lei all'inizio, solo un far cassa, mentre il 3,50 è anche un prezzo che permette veramente di favorire l'utilizzo di più persone con l'auto. Questo è il primo dato. Poi diciamo che è una misura, come ha detto all'inizio il direttore del dipartimento, che è da vedere integrata in una politica più ampia, come quella, diciamo, della riduzione del numero di parcheggi, anche una politica, diciamo, globale di quello che è il miglioramento dei flussi. E dall'altra parte, non dimentichiamo, io non riesco a capire l'economia che fa in qualche modo un po' le stizze su questo 3,50, perché effettivamente se la rete viaria funziona meglio, come abbiamo sentito anche da un radio ascoltato, da uno che avete intervistato voi, c'è un guadagno chiaro per l'economia, gli spostamenti sono minori, per cui l'economia ci guadagna, ma non solo quella dell'edilizia, anche il turismo che quando si sposta può veramente vedere la regione e non essere incolonnata sull'autostrada.
Renato Mignoli, magari vediamo se c'è qualcuno dal pubblico che vuole intervenire già ora.
Io pure lo so tenere, grazie. Oramai io nel Mendrisiotto sono conosciuto per essere un rompighiaccio, lo faccio volentieri. Ho sentito tante belle cose, tutte giuste, poi però ci sono delle lacune. Per esempio, è stato detto che i tunnel creano un imbuto e quindi creerebbero delle difficoltà perché andrebbero a formare delle colonne ulteriori. Ho sentito che i problemi li abbiamo noi per quelli che vengono dentro a lavorare e quindi le automobili, eccetera, eccetera. Non ho sentito una voce, che dica che anche la trasversale alpina sarà per noi del Mendrisiotto un grosso problema, fin tanto che si fermerà a Lugano, massimo a Chiasso, e ci riverserà un numero di camion incredibile.
Sentiamo magari delle reazioni, ad esempio il consigliere di Stato Zali, proprio sulla questione dell'Alp Transit e della sua incompletezza, il fatto che si fermi a Lugano per il momento.
Io innanzitutto esprimo riconoscenza nei confronti delle ferrovie per quello che hanno realizzato, non per la parte che manca, quello che si accinge ad entrare in funzione, che è la galleria di base del San Gottardo, un'opera ciclopica, e in futuro anche quella di base del Monte Ceneri, due opere, soprattutto la seconda, che cambieranno il funzionamento del trasporto pubblico nel Cantone Ticino, che aiuteranno a dare un'alternativa migliore per gli spostamenti da agglomerato ad agglomerato e a rendere quindi molto più competitivo di quanto sia oggi il trasporto pubblico rispetto a quello privato. Detto questo, la completazione di quello che c'è a sud di Altransit è estremamente difficoltosa perché il tracciato è in buona parte in galleria, è un'opera internazionale per cui il finanziamento è una questione che deve essere discussa anche essa a livello internazionale. Per quello che ne è del trasbordo dei veicoli si punta piuttosto su stazioni di trasbordo lontane dalla nostra frontiera, tant'è che riceviamo reazioni negative proprio dagli operatori di Chiasso che si vedrebbero scavalcati, si punta su Gallarate, si punta su Milano. Avere del trasporto combinato che avvenga e venga spostato da strada a ferrovia lontano dalle nostre frontiere, su questo obiettivo noi siamo convergenti.
Lei faceva menzione ad accordi internazionali, non crede che comunque, pur sottolineandone le difficoltà, si possa fare di più proprio adesso nella micro realtà di confine, insomma, per avere un rapporto più efficace proprio nel trasferimento anche di migliaia di frontalieri che ogni giorno vengono in Svizzera, proprio per cercare così di raccogliere le forze ed evitare un utilizzo troppo massiccio della vettura da parte loro?
Ma lo facciamo, abbiamo fatto dei tentativi in questo senso, però le linee transfrontaliere necessitano di autorizzazioni internazionali, di accordi internazionali, di carte bollate che arrivano da Roma, quindi le conseguenze dei tentativi fatti sono quelle note già evocate inizio di trasmissione, problemi doganali, problemi di violazioni appunto di accordi internazionali. Con le autorità locali si collabora bene, c'è ottima volontà da parte dei comuni di frontiera, i quali però possono metterci solo la buona volontà, non dispongono di mezzi, faticano anche ad allestire dei posteggi di carpooling perché non hanno i soldi per pagarne la manutenzione e dopo vengono magari a chiedere dei contributi dalla nostra parte. E mano a mano che ci si allontana dal livello politico, dalla prossimità della frontiera, si incontra maggiore difficoltà nell'essere ascoltati. Già a livello di Regione Lombardia è più difficile fare passare un messaggio che chiede maggiore collaborazione, anche perché poi si parla con un assessore, 5 mesi dopo ce n'è un altro e bisogna ricominciare da capo. Io sono già al terzo assessore e sono solo 2 anni che sono in carica, e quindi capite che ogni volta bisogna tessere ex novo un discorso che è comunque tutt'altro che facile. Le loro priorità sono altre, i loro problemi di bilancio sono altri e non si preoccupano oltre misura dei loro cittadini che vanno verso la Svizzera.
Quindi questo sul piano internazionale. Signor Carobbio, intanto comunque sul piano locale, invece puramente svizzero regionale, anche il Mendrisiotto conoscerà da qui a non molto una data comunque importante, dicembre, quando verranno inaugurate nuove linee. È solo un piccolo passo, ma comunque qualcosa di concreto.
Ma io ritengo che sia un passo piuttosto grande, piuttosto importante, perché abbiamo avuto il coraggio come regione di dare un nuovo disegno ai trasporti pubblici su gomma, dettato da quello che è il trasporto pubblico superiore, che è quello ferroviario, che comunque cambiava a livello di orari e quasi cambiava a livello di linee. Adesso manca un pezzo importante verso Varese, che ci auguriamo tutti venga completato entro il 2017. La nuova rete di trasporti pubblici su gomma è molto più capillare, nasce con un concetto diverso, va a servire le stazioni, va a servire i centri di interesse in modo migliore rispetto a quella che avevamo oggi, che era costruita per poter collegare i centri abitati nel suo globale. E quindi c'è un miglioramento dell'offerta, non solo come rete, ma dico anche come mezzi. Stiamo lavorando per migliorare quello che sono le fermate, stiamo migliorando per rendere, quello che dicevo già prima, di qualità il trasporto pubblico. Lo facciamo con voglia, perché crediamo che le nuove generazioni debbano capire che si sta bene anche sul trasporto pubblico.
C'è poi questo progetto in corso del Mobility Manager, quindi qualcuno che supervisioni la possibilità di ottimizzare, diciamo, i trasporti. Per il momento quali sono i risultati? Ci sono già dei risultati concreti?
Beh, è stato fatto un lavoro, diciamolo pure, un lavoro prova, creando questo coordinatore d'area della mobilità assieme al Dipartimento, assieme all'Interregionale di Sviluppo, che si è messo a lavorare con tanto impegno, che è andato a visitare la quasi totalità delle aziende. Ci sono dati importanti e adesso stiamo valutando le prime misure che si vorrebbero implementare, che alcune magari sono banali ma provengono dalle stesse imprese, e quindi siamo nella fase adesso di traduzione di quello che è la raccolta dati per poi procedere con delle misure concrete.
Questo è il coordinamento fra le varie aziende, c'è poi un coordinamento da fare anche fra i vari comuni, e sappiamo che storia recente che insomma ci sono comuni che si lamentano del fatto che altri comuni vicini hanno preso delle misure che poi vanno un po' a pesare a livello di traffico su loro.
Beh, diciamo che la nostra commissione segue l'ambito pianificatorio e segue il rispetto di quello che è il piano dei trasporti e rispettivamente il piano d'agglomerato. Alcune misure sono di carattere locale, che però possono anche avere delle influenze evidentemente su quello che è il sistema. Qui chiaramente si fa riferimento a una situazione che, tra l'altro, è una situazione comunque di prova, la chiusura Ligornetto, una situazione che io ritengo debba veramente essere provata. È chiaro che quando ci sono i cambiamenti all'inizio il cambiamento genera il problema, dopo qualche mese si può capire se la misura così è opportuna oppure conviene intervenire con dei correttivi. Siamo adesso in questa fase, o perlomeno il comune di Mendrisio adesso è in questa fase.
Claudio Zali, si è parlato molto di trasporto, di strade, ma attorno a questo trasporto, a queste strade, c'è un territorio. L'abbiamo sentito nella scheda, ho ripreso alcuni passi di una bella intervista che lei ha rilasciato al nostro collega Furio Ghielmini. In sostanza lei dice: che cosa vogliamo farne di questo territorio? Prima bisogna fissare così delle priorità, degli obiettivi. Ecco, che cosa ne vogliamo fare?
Vogliamo cercare di usare il territorio che ci rimane nel migliore modo possibile, però questo genere di lavoro occupa tempo. La pianificazione è un fenomeno lungo, il quale produce i propri effetti su un periodo medio-lungo futuro. Quindi se stasera siamo qui a parlare di traffico, la pianificazione non ci saprà dare delle risposte immediate che noi attendiamo. Se invece parliamo di territorio, io credo che a livello nazionale, come ha già detto Garobbio, la popolazione sia arrivata ad un punto di svolta, abbia preso delle importanti decisioni sia in materia di abitazioni secondarie, ma soprattutto in materia di pianificazione del territorio, fornendo ai politici delle indicazioni chiare. Si vuole un futuro più vivibile, più a misura d'uomo. Al Ticino abbiamo sicuramente inferto delle ferite, però vediamo anche la parte positiva. Il Ticino rimane un territorio splendido, ci sono ancora dei valori da preservare e è su questo che dobbiamo lavorare.
In dicembre hanno pubblicato un libro sul PAL 2 Lugano, ecco, siamo fuori zona, ed è molto critico contro questo tipo di sviluppo. In sostanza dice: negli ultimi decenni si è parlato molto di città Ticino, forse si è veramente fatta una pianificazione che è stata poco razionale e poco centripeta, vale a dire manca l'efficienza dei servizi, manca l'efficienza delle strutture. Lei cosa ne pensa?
Allora, il PAL 2, Garobbio ha detto che vede l'aspetto paesaggistico, io sono concreto, preferisco considerarlo un pacchetto di opere di cui si è decisa la realizzazione. È un lavoro che va avanti da più di 15 anni, non si è ancora realizzato molto di questo pacchetto d'opere e ora siamo in una fase delicata dove la votazione che Lugano si accinge a fare equivale da un punto di vista politico a un rimettere in discussione questo pacchetto o parte di esso, con l'alternativa di fermare tutto e ricominciare da zero e quindi avere perso 15 anni del nostro tempo. È una discussione che sicuramente si può fare. Ad esempio io del PAL 2 salvo e considero addirittura prioritaria nella mia azione politica la realizzazione del tram treno del Luganese, che permetterà di dare sollievo a un'altra zona che soffre molto, la Valle del Vedeggio, avvicinandola enormemente all'agglomerato di Lugano.
Trasportandolo nel Mendrisiotto, questo PAL che diventa PAM, quali sono secondo lei le priorità?
Fare un discorso infrastrutturale relativo al Mendrisiotto è più difficile. Innanzitutto non sono previste opere di analoga portata come nel Luganese, dove ci sono opere previste per quasi 1 miliardo di franchi. Il problema del Mendrisiotto, lo conosciamo tutti, è quello di un'esplosione negli ultimi 15 anni del frontalierato che ha portato a raddoppiare la presenza in termini numerici e in termini di veicoli, in una misura tale da avere assolutamente sovrastato la capacità della rete esistente. L'esempio di Ricorneto, di cui si è parlato poc'anzi, nella sua drammaticità fa perfino sorridere. Solitamente si verifica la situazione per cui, quando si chiude una strada principale, collassano le strade secondarie, ed è normale perché il traffico della principale si riversa sulle secondarie. Ora siamo arrivati al punto nel Mendrisiotto in cui, chiudendo una scorciatoia, si verifica il collasso sulla strada principale. E questo deve fare veramente riflettere sullo stato preagonitico del traffico nel Mendrisiotto.
Sentiamo magari allora appunto Ivo Duric, vi sentite anche un po', non dico snobbati, ma quasi, sul fatto che altrove si hanno progetti molto importanti e qui ci sono situazioni paradossali?
Se mancano delle grosse nuove infrastrutture nel Mendrisiotto di tipo stradale, io sinceramente non mi preoccupo al momento. Ecco, quello che vedo piuttosto carente nella nuova politica, diciamo, della rete, soprattutto dei bus, è che una strategia, purtroppo anche per la struttura regionale che abbiamo, mirata al traffico durante la giornata. Ecco, mentre invece non risolve quei problemi che sono le punte. Però lo sforzo grande nel progetto agglomerato che stiamo facendo come cittadini per il territorio e che va fatto nel progetto agglomerato del Mendrisiotto è di tipo insediativo e paesaggistico. Adesso abbiamo inserito il Laveggio nel PAN 2 per fortuna come misura di paesaggio. I politici stentano a fare questo passaggio che il progetto agglomerato è anche uno strumento di pianificazione e di paesaggio, perché lì non si ricevono soldi. Ecco, noi dobbiamo pensare che il Mendrisiotto oggi deve fare con i progetti dell'agglomerato un grosso sforzo di avere divisione futura di sviluppo, magari non ricevendo dei soldi per questa visione, perché purtroppo, come sono strutturati i progetti dell'agglomerato, riceviamo solo soldi per fare strade. Questo cambiamento anche nel modo in cui viene fatto il progetto dell'agglomerato è fondamentale e il Mendrisiotto deve fare questo tipo di progetti, non quelli del Luganese, diciamo.
una certa ironia sulla quale potremmo chiudere questa puntata. Quindi io ringrazio tutti i nostri ospiti e ringrazio il pubblico a corso, così come ringrazio Mattia Brioschi e Ivan Cincioni che ci hanno supportati tecnicamente. L'appuntamento, quello canonico di Modem, è per lunedì alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30. Da Nicola Luend
e da Renato Minoli, buona giornata a tutti.